Music.
Il mondo della luna di Haydn, raccontato da Anna Rastelli.
L'esplorazione musicale della Luna è avvenuta 200 anni prima che Luna 2, la sonda spaziale sovietica, toccasse la superficie lunare, non lontano dal Mare della Serenità, il 14 settembre 1959. Con l'opera comica Il mondo della Luna, su testo di Carlo Goldoni e musica di Joseph Haydn, qualcuno metteva piede sulla bianca superficie lunare già nel 1777, dunque ben prima degli astronauti del programma Apollo. Joseph Haydn aveva trovato il libretto di Goldoni nello stesso 1777 e aveva capito immediatamente che la trama era quella giusta per celebrare il matrimonio del figlio del principe Nikolaus Esterhazy, di cui lui era maestro di cappella. Racconta dell'amore del giovane Eclitico nei confronti di Clarice, mentre il cavaliere Ernesto è innamorato della di lei sorella Flaminia. Però c'è Buonafede, dilettante astronomo e padre delle due ragazze, che si oppone strenuamente al matrimonio, anzi ai due matrimoni. I giovani hanno dunque deciso di approfittare della dabbenaggine di buona fede, facendogli credere di poter vedere ciò che accade sulla Luna. Eclitico, profittando della sua fama di astrologo, oltre che dottore in fisica, gli racconta di aver costruito un potente telescopio e ora, assistito dai suoi studenti, può osservare assai da vicino la vita che si svolge sull'astro lunare. Il sipario si apre, come abbiamo appena sentito, sul coro degli studenti che evoca la bellezza e il mistero della Luna. Va da sé che Eclitico non ha nessun telescopio potentissimo e la Luna che mostra di osservare è già la burla, ma Bonafede non lo sa. Molte cose invece sanno gli studiosi a proposito della Luna da quando Galileo, all'inizio del 600, l'ha osservata, lui sì, con un potente cannocchiale. Sanno che la superficie lunare non è perfettissima, ma ha monti e valli come la Terra. Tuttavia essa non perde l'incanto che ha sempre avuto e sempre avrà per gli uomini. L'incanto di un mondo diverso, forse migliore. E così Bonafede ritrova sulla Luna il mondo che vorrebbe. Tre messe in scene organizzate dagli studenti gli mostrano che sulla Luna le giovani donne corteggiano volentieri gli uomini attempati, che le mogli infedeli vengono punite e che lassù sono le donne ad essere menate per il naso dagli amanti e non viceversa come accade sulla Terra.
La ragazza con vecchione, un crimino verde piace, il marito con bastone.
Mentre i giovani Eclitico, Ernesto e il servitore Cecco, a sua volta innamorato di Lisetta la serva, progettano la fase successiva del piano, le due ragazze Clarice e Flaminia si confidano. Sono amareggiate dai dinieghi paterni e sono decise a sposare i loro innamorati. Goldoni e Haydn ce le presentano ognuna col suo punto di vista. Clarice, persuasa che l'amore sia la componente essenziale dell'umana felicità, è ben decisa a tener testa al padre e gli dice che sposerà Eclitico in un modo o nell'altro. Flaminia interpreta in modo diverso il sentimento e sente su di sé il conflitto tra amore e ragione, tra slancio e obbedienza. In tutte le espressioni artistiche e intellettuali dell'età dei lumi, l'amore è il sentimento che si fa padrone di tutte le facoltà dell'animo, della mente e del cuore, dell'immaginazione e della memoria. Ma ha un duplice volto, come ci mette in guardia Voltaire nel suo bellissimo saggio Il filosofo ignorante. È luce e ombra, è aurora e crepuscolo, ha nel cuore il dubbio. Flaminia canta «Ragion nell'alma siede», ma deve prendere atto dell'amore quando questi si impossessa del cuore. La realizzazione musicale di Haydn è quella tipica dell'aria da concerto. Si apre con un ritornello orchestrale alla breve, dove il clima è esultante e così è anche nella prima parte dell'aria. Poi la riflessione di Flaminia si fa più intima e lascia spazio ai dubbi. La musica ovviamente si dispone anch'essa all'introspezione con una zona in tonalità minore.
Oh,
Il 3 agosto 1777, nella grande sala del teatro d'opera nel castello di Esterhazy, andava dunque in scena il dramma giocoso di Joseph Haydn, Il mondo della luna. Certamente il pubblico, che occupava tutti i 400 posti della sala, aveva pochi dubbi sulla natura del dramma. Ogni dettaglio era ben descritto nel libretto dell'opera distribuito ai presenti. La prima pagina recitava: Il mondo della luna, dramma giocoso in tre atti, all'occasione dei felici sponsali del signore Niccolò, conte di Esterhazy di Galanta, figlio di Sua Altezza Serenissima, e la signora contessa Maria Anna di Weissenwolf. Il conte Nikolaus era il figlio del principe Nikolaus Esterhazy, soprannominato il Magnifico, e la sposa era una nipote della consorte del principe, la principessa Elisabetta. È solo nella seconda pagina del libretto, prima dello scenografo ma dopo i cantanti, che troviamo il nome del compositore, il quale in quel caso si firma Giuseppe Haydn all'italiana. Il nome del librettista non è menzionato affatto. Dramma giocoso lo definisce dunque Haydn, come sarà 10 anni dopo il Don Giovanni di Mozart. In effetti, nel Settecento esistevano due tipi di opera comica, quelle in cui erano presenti solo personaggi comici e quelle in cui alcuni personaggi provenivano dalla tradizione comica e altri dalla tradizione seria. Sull'altro versante dell'opera c'era l'opera seria, ma fu il dramma giocoso con la sua commistione di personaggi e generi a portare all'interno del melodramma un'autentica ventata di novità. Il libretto dell'opera è tratto, come abbiamo detto, da una pièce teatrale di Carlo Goldoni, che a sua volta era stata ispirata, se non altro nel tema generale, da una commedia precedente, ossia Arlecchino, Imperatore sulla Luna, un lavoro francese del 600 di Anne Mauduit de Fatouville. Il contesto, come abbiamo visto, permette arguzie e sottili allusioni. La luna è il mondo che tutti vorremmo, ma naturalmente è la luna, bella, silenziosa e lontana. Allora il teatro sta tutto nel gioco delle parti, che ci sono ovviamente tutte. C'è l'ignoranza un po' credulona di buona fede e poi c'è l'astuzia un po' briccona di Eclitico che tesse l'inganno. Accanto a loro si muovono i personaggi da opera seria come Flaminia e il suo innamorato Ernesto, che è interpretato da una voce di contralto, come si conviene. Haydn gli dedica un'aria bellissima, sempre nel primo atto. Nel mondo della luna il personaggio comico sotto tutti gli aspetti è Buonafede. Per il basso Benedetto Bianchi, interprete la sera della prima rappresentazione, dovette essere una prova davvero impegnativa quell'arrivo sulla luna. La seconda parte del piano prevede di far credere a Buonafede che potrà addirittura raggiungere la luna grazie al potere di una pozione magica, che in verità è un sonnifero. Mentre crede di essere in volo verso la luna insieme a Declitico, Buonafede si addormenta. L'atto si conclude proprio in quel frangente in cui arrivano le due figlie di Buonafede, che credono il padre morto, mentre è solo in volo verso la luna. Ed eccolo nel secondo atto, quando è già persuaso di trovarsi sulla luna, a descrivere il mondo meraviglioso attorno a lui. Nel recitativo loda i piaceri della vita pastorale, poi prova a cercare una città. A questo punto si trova di fronte a un dubbio. Dove andare, di qua o di là? Una eco prontamente, dalle quinte, gli risponde e lo induce alla fine a rimanere dov'è. A questo punto Buonafede intona l'aria Che mondo amabile, una geniale trasposizione in musica dell'atmosfera lunare trasformata in Arcadia. Brezze, uccellini, echi, ninfe. Buonafede è smarrito, come chi si trovi di fronte a qualcosa di tanto incantevole quanto inaspettato. Luna, ossia il giardino di Eclitico decorato per sembrare la luna, Buonafede ritrova in verità esattamente il mondo di tutti i giorni, ma dal momento che è persuaso di trovarsi assai lontano, si sente anche libero di pensare diversamente e la burla funziona. Convinto da Eclitico, che nella finzione è volato con lui, di poter incontrare niente meno che l'imperatore della luna, Buonafede assiste all'entrata del carro imperiale, che arriva in scena trionfalmente. Su questo siede Cecco, il servitore, mascherato da imperatore. Accanto a lui c'è Ernesto, mascherato da Espero, che è il nome del pianeta Venere quando appare dopo il tramonto, la stella della sera. Ernesto è in parte un personaggio da opera seria, ma il suo ruolo ha anche qualcosa di eroico in questa scena, in cui veste i panni di una divinità antica decorata con una stella d'oro. Li accompagna una marcia che sicuramente dovette fare un grande effetto nell'occasione di festa al Palazzo Esterazzi. Esterazza, così si chiamava la residenza del principe, era un luogo sontuoso, il più sontuoso tra i castelli europei, secondo solo a Versailles. una costruzione da favola nella pianura ungherese con 126 stanze. Oltre al teatro d'opera con 400 posti c'era un teatro di marionette, immensi giardini e perfino uno zoo. Si trovava a 85 chilometri da Vienna e la stessa imperatrice Maria Teresa, che aveva visitato il castello l'anno precedente, fu impressionata dallo splendore. La lontananza da Vienna ne faceva un mondo a parte e Haydn finì per trarre vantaggio da quell'isolamento. L'incarico di maestro di cappella consisteva nel provvedere a tutte le necessità musicali del palazzo, che erano moltissime. Haydn doveva non solo dirigere tutte le rappresentazioni, ma anche occuparsi delle prove, dar lezioni e a volte anche accordare il proprio pianoforte. Anni dopo, egli stesso si stupì di aver potuto scrivere tanto, dovendo comunque occuparsi di molte cose pratiche. Qui Haydn aveva dato vita e diretto le sue sinfonie e un gran numero di opere. Si stima che in un anno venissero rappresentate oltre 17 opere con 125 recite. E lo studioso Robbins London ha calcolato che tra il 1780 e il 1790 Haydn ha diretto oltre 1000 rappresentazioni teatrali. Eppure il musicista in Ungheria trovava anche il tempo per le sue passioni predilette, che erano la caccia e la pesca. Fu un periodo proficuo e piacevole per Haydn. Lontano da tutto, poté esercitare la sua professione senza alcun fastidio, al servizio di un principe che amava e sosteneva la musica nuova. «Il mio principe è sempre stato soddisfatto del mio lavoro. Non solo ho sempre avuto incoraggiamento e sostegno, ma come direttore d'orchestra ho potuto anche fare degli esperimenti, osservare cosa produceva un effetto e cosa invece lo indeboliva. In altre parole, potevo perfezionare, aggiungere, togliere, arrischiare. Ero isolato dal mondo. Intorno a me non c'era nessuno che potesse confondermi o disturbare il mio cammino. Così ero costretto a essere originale. Sulla superficie lunare, dunque, entra l'imperatore». Cecco tranquillizza Buonafede e gli promette che presto lo raggiungeranno anche le sue due figlie e Lisetta. Lisetta, che non sa nulla della burla, viene portata al cospetto dell'imperatore da due uomini mascherati. L'imperatore confessa a Buonafede di essersi innamorato di Lisetta, che ha osservato a sua volta dalla luna con il suo potente telescopio. La vuole incoronare imperatrice e farne sua sposa. La povera ragazza, che ancora non ha capito nulla, crede di ravvisare nell'imperatore le fattezze del suo innamorato sulla terra, il servitore cecco. Dunque è assai attratta da quella proposta. In fondo si tratta pur sempre di diventare imperatrice della luna. Un secondo viaggio dalla terra verso la luna viene intrapreso per far arrivare le figlie di Buonafede. Immediatamente le due giovani vengono presentate all'imperatore e da questo promesse ad Eclitico ed Espero. Buonafede accetta di concedere le figlie ai loro spasimanti. Il pover'uomo si sente un po' intimorito, ma alla fine si lascia convincere. Infatti gli viene fatto credere che i sentimenti dei due sono solo altruistici. È il mondo della luna e i giovanotti non pensano a certe cose. Ma dopo che Cecco ha chiesto a Buonafede la chiave dello scrigno che contiene la dote delle ragazze, Buonafede scopre il trucco e il secondo atto termina con una grande baruffa.
Per non contrabbatterò,
via non fate più sussurri,
voglio fare un precipizio,
via prudenza, via giustizia, via le fame più romane,
a mangiare madri,
siamo impostori.
Signor suocero,
padrone, o per legno per bastone, o per legno per bastone.
Mi sentite, non fate.
Non vi sento, vi spostate.
Col bastone un uomo d'onore.
Per tenerte un impostore.
Mio signore.
Non tengo un cavo.
Non ho un cavo.
Ma tagliamo. Oh, tutto quel castigliato che ti dire di color, vieni via e di color.
Il terzo atto è il solo in cui Haydn si discosta dal testo di Goldoni. Forse in onore del matrimonio che si stava festeggiando, al compositore è probabile non sia parso appropriato un finale in cui il suocero insegue i generi con l'intento di prenderli a bastonate. Qui Buonafede ha accettato i matrimoni delle figlie e la burla è dimenticata. La luna, di certo, era stato il punto migliore in cui mettersi per osservare tutto quanto accadeva sulla terra. Prima che l'opera si concluda con un coro di riconciliazione, Eclitico e Clarice, che per tutta l'opera sono stati i caratteri in bilico tra il serio e il comico, cantano il loro duetto, un certo ruscelletto, malizioso e innocente al tempo stesso. Così l'opera, messa in scena per festeggiare le nozze del figlio del principe Esterhazy, si conclude con un'affermazione dell'amore in puro stile settecentesco.
Dolce.
3 agosto 1777 a Eisenstadt venne rappresentato per la prima volta Il mondo della luna di Haydn. Anna Rastelli lo ha raccontato a Wikimusic.